visitando questi sentieri, percorrendo Vinci, i luoghi intorno a Vinci, diciamo le terre di Leonardo fanciullo, di Leonardo ragazzo, ma di Leonardo anche adulto, che qui ritorna più volte, credo si abbia una percezione maggiore rispetto a quello che poi è tutto il percorso scientifico e artistico di Leonardo.
Come sappiamo, Leonardo nacque e visse la sua infanzia a Vinci. Un'infanzia difficile ma anche disordinatamente stimolante, una manna per la sua insaziabile curiosità. Figlio illegittimo di un notaio di qualche fama, Ser Piero, e di una certa Caterina, forse una domestica di famiglia o una contadina, in quanto illegittimo gli era preclusa la carriera del padre, e per fortuna. Ma fu subito accolto e bene dalla famiglia paterna, il nonno che lo registrò subito e soprattutto lo zio Francesco, persona dalla simpatia contagiosa con il quale trascorre giornate intere a osservare la natura.
Gli occhi servono per guardare, e guardare serve per vedere, e vedere serve per capire, e capire è utile per sapere, e sapere salva se stessi.
Forse nasce così l'ansia, la bramosia di Leonardo di vedere e capire come funzionano le cose intorno a lui, come l'acqua. E il suo interesse per questo elemento, che inizia negli anni dell'infanzia, rimane una costante per tutta la sua vita, in un percorso interdisciplinare che va dalla fisica alla meccanica e che trova applicazione in numerosi progetti e riscontri in studi, riflessioni e osservazioni dirette. Leonardo da Vinci è stato il primo grande pensatore e inventore a porsi compiutamente il problema della sfida dell'uomo con l'acqua, in particolare dell'acqua dell'Arno, che Leonardo vedeva scorrere giù nella valle e che dalle montagne da Firenze scendeva talvolta impetuosa verso Pisa e verso il mare. Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell'arte italiano, scrisse: «E fu il primo ancora che, giovanetto, discorresse sopra il fiume Arno per metterlo in canale da Pisa a Fiorenza». Ma ridiamo la parola a Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardo da Vinci a Vinci, autrice tra l'altro del volume Leonardo e l'Arno.
L'interesse per l'acqua, che abbiamo appunto evidenziato nelle parole di Giorgio Vasari, trova fra l'altro riscontro anche in un disegno giovanile di Leonardo, il primo disegno da lui datato 5 agosto 1473. Si tratta di un disegno di paesaggio identificato solitamente come una veduta di paesaggio del Montalbano, diciamo, che si può osservare da Vinci in zone limitrofe, e con la raffigurazione sullo sfondo del Padule di Fucecchio. Un disegno conservato presso il gabinetto disegni e stampe delle Gallerie degli Uffizi e che sarà esposto a Vinci in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo, sia nel 2019. Viene solitamente identificato come il primo disegno di paesaggio autonomo della storia dell'arte occidentale.
Il tema dell'acqua ricorre anche in molti altri suoi dipinti, per esempio il Battesimo di Cristo, opera giovanile condivisa con Andrea del Verrocchio, suo maestro di bottega a Firenze, o ancora La Vergine delle Rocce e Sant'Anna, la Vergine e il Bambino. Ma è soprattutto nei tanti studi, progetti, macchine, dispositivi, riflessioni e teorie che si manifesta il suo grande interesse per questo elemento così mutevole e paradigmatico. Roberta Barsanti.
Esatto, la troviamo in progetti, la troviamo in macchine, la troviamo in progetti di imbarcazioni, in progetti di deviazione del fiume Arno, in progetti appunto che riguardano i vari campi della scienza e della tecnologia. Quindi l'acqua lo porta a riflettere però anche sui fossili, sull'origine dei fossili, su quindi i mutamenti subiti dalla Terra, e Leonardo riflette come l'acqua sia fra gli elementi quello che più ha il potere di mutare l'aspetto della Terra. e visivamente possiamo pensare alle immagini dei diluvi da lui disegnate ormai in età avanzata. E possiamo quindi definire l'acqua come paradigma con questa definizione così pregnante coniata da Romano Nanni per un suo saggio.
Dai ruscelli e dai piccoli torrenti in riva ai quali Leonardo ragazzino cominciò a interrogarsi sull'acqua e sull'Arno, ci spostiamo nel museo che la cittadina di Vinci ha dedicato al grande genio.
Ed eccoci nella sala delle acque dedicata a Leonardo, agli ingegneri anche del Rinascimento che come Leonardo si dedicarono alla regimazione dei fiumi ma anche alla progettazione di imbarcazioni destinate a navigare con vari tipi di fondale e varie portate d'acqua, sulla scorta anche di una tradizione tardo antica penetrata poi nel Medioevo e da lì nel Rinascimento. E Leonardo progettò imbarcazioni che avrebbero dovuto sfruttare al meglio la forza motrice dell'acqua con scafi che avrebbero consentito anche di imbarcare carichi molto pesanti, quindi imbarcazioni dotate di ruote a pale e anche di congegni, appunto mossi dai marinai, che avrebbero dovuto amplificare il ruolo dell'acqua come forza motrice. Non dimentichiamoci anche il badalone di Filippo Brunelleschi, a cui Leonardo dovette interessarsi questa imbarcazione progettata da Filippo Brunelleschi per navigare lungo l'Arno, trasportare i marmi per la costruzione della cupola del Duomo. In realtà l'imbarcazione affondò già al secondo viaggio.
In mostra al Museo di Vinci, nella sala detta dell'acqua, vi sono molti altri progetti e macchine e invenzioni, come la sega idraulica e la modernissima tuta da palombaro, nonché vari progetti di regimazione delle acque.
Non fu il solo artista ingegnere a dedicarsi alla progettazione di imbarcazioni e comunque alla regimazione ovviamente delle acque. C'era una forte tradizione toscana in questo senso e non solo, Leonardo trasse molto vantaggio dalle conoscenze dei maestri d'acqua lombardi negli anni in cui fu alla corte di Ludovico il Moro e di questi insegnamenti fece tesoro. Quando appunto rientrò a Firenze, da Milano allora invasa dai francesi, e venne proprio consultato nel momento in cui Firenze era in guerra contro Pisa per un progetto di deviazione dell'Arno a fini bellici.
Leonardo infatti cominciò ad approfondire gli studi di idraulica durante il soggiorno a Milano, a partire dal 1482, alla corte di Ludovico il Moro, dove acquisì straordinarie competenze nel campo dell'ingegneria idraulica, scienza decisamente avanzata nell'illustre ducato sforzesco. Leonardo disegna tanti dispositivi idraulici, sistemi di pompaggio per portare l'acqua nelle abitazioni, vie d'acqua destinate a favorire i trasporti, inventa il contatore dell'acqua per calcolarne il consumo, sistemi idraulici atti a risolvere il problema degli scarichi delle abitazioni e migliorare così le condizioni igieniche della città, fino al progetto di deviazione del corso del fiume Arno in Toscana, di cui abbiamo già parlato. Ecco, sull'estensione della sua ricerca attorno all'acqua non ci sono dubbi, ma si può parlare oggi di attualità degli studi di Leonardo sull'acqua e di modernità del suo approccio. Ancora Roberta Barsanti.
Direi proprio di sì. I problemi relativi all'acqua sono ancora oggi forse gli stessi del tempo di Leonardo: il problema della regimazione dei fiumi, il problema degli argini, il problema di poter sfruttare le vie d'acqua anche a fini commerciali, dato spesso trascurato, il problema dei fondali, non ultimo il problema dell'Arno. Quindi assolutamente i campi di indagine restano tutt'oggi campi validi, seppur da indagare, da affrontare con i nuovi strumenti messi a disposizione dall'ingegneria idraulica, dalla tecnologia. È tuttora moderno il metodo di osservazione, di approccio, per cui indubbiamente, pur dovendo contestualizzare, ed è giusto contestualizzare Leonardo nel suo tempo, rimangono degli elementi che rendono Leonardo uomo ancora oggi contemporaneo.
Una modernità sottolineata da un'altra studiosa di Leonardo, la professoressa Emanuela Ferretti, docente di storia dell'architettura all'Università di Firenze.
La sua capacità di organizzazione delle conoscenze attraverso il disegno, attraverso le annotazioni, è un valore oggettivo. Rispetto ai suoi contemporanei si sono conservati i suoi appunti in modo molto esteso. Abbiamo circa 13.000 fogli che costituiscono un corpus di informazioni straordinario. Si va dal taccuino, che è alto 10 cm, ai grandi fogli del Codice Atlantico, quindi è come se potessimo entrare, no, nella mente dell'artista, e quindi avere accesso alla molteplicità dei suoi interessi. Quindi diciamo che la sua specificità sta appunto nella sua capacità di isolare alcuni problemi, di metterli sulla carta e di combinare le conoscenze dell'epoca sul piano teorico con quella sperimentazione, con quella volontà di approfondire con l'esperienza, che appunto ne fanno un anticipatore della generazione successiva e soprattutto della generazione di Galileo, della grande ingegneria idraulica del Seicento.
E proprio i numerosi disegni e le numerose annotazioni contenute nei codici provano come l'interesse di Leonardo per le opere idrauliche e per l'acqua non sia che un aspetto del suo metodo di osservazione e rappresentazione del paesaggio, allo stesso tempo artistico, naturalistico e ingegneristico. 13.000 fogli, ci diceva Emanuela Ferretti, che costituiscono un corpus di informazione straordinario, ma che fino a una quarantina di anni fa erano sistemati solo per temi e non in ordine cronologico. Cosa che ha permesso poi di scoprire e seguire lo sviluppo delle idee e delle teorie di Leonardo. Tra coloro che ne hanno studiato l'evoluzione, anche il celebre fisico Frithjof Capra, già autore de Il Tao della fisica, e che a questo tema ha dedicato un lungo studio confluito nel ponderoso volume La scienza universale, arte e natura nel genio di Leonardo.
Per secoli le selezioni pubblicate dei suoi appunti erano state ordinate in base alla materia trattata e senza datazione. E questo spesso così presentavano asserzioni contraddittorie, però risalenti a periodi diversi della sua vita. E così non si poteva seguire l'evoluzione delle sue idee. Però nel corso degli ultimi 3 decenni i quaderni di Leonardo sono stati finalmente datati in modo corretto e il mio libro è uno dei primi a sottolineare l'importanza di una successione di modelli teorici, che è un aspetto molto moderno della scienza.
Frithjof Capra, proprio studiando le migliaia di pagine dei taccuini dei manoscritti di Leonardo nella loro giusta successione cronologica, è riuscito a ricostruire il lavoro scientifico del grande genio e la sua impostazione, cosa che lo ha portato a indicarlo come il precursore della scienza moderna, in anticipo di un secolo su Galileo.
100 anni prima di Galileo e Baccone, che bisogna anche menzionare, Leonardo sviluppò da solo un nuovo approccio empirico, coinvolgendo l'osservazione sistematica della natura, il ragionamento e la matematica, cioè le caratteristiche principali di quello che oggi si conosce come il metodo scientifico. Quando aveva più di 60 anni, scrisse in un piccolo taccuino una descrizione del suo metodo che oggi possiamo leggere come il suo manifesto scientifico. E questa è veramente una dichiarazione straordinaria che vorrei leggere. Ecco che scrive Leonardo: «Prima farò alcuna esperienza, avanti che io più oltre proceda, perché mia intenzione è allegare prima l'esperienza e poco la ragione di mostrare perché tale esperienza è costretta in tal modo ad operare. E questa è la vera regola come gli speculatori degli effetti naturali hanno a procedere». questo nel suo toscano un po' antico, ma che possiamo benissimo comprendere, ed è veramente una dichiarazione del metodo scientifico 100 anni prima di Galileo.
E non è un caso forse che questa dichiarazione, tra le sue più famose, in cui il genio di Vinci sottolineava l'importanza dell'osservazione sistematica e attenta dei fenomeni naturali, della loro esperienza diretta, della continua ripetizione metodica degli esperimenti e della realizzazione di esperimenti ingegnosi, Leonardo la annota quando decide di impegnarsi nel miglioramento delle opere idrauliche. E dunque l'interesse di Leonardo per questo argomento e per l'acqua non è che un aspetto del suo metodo di osservazione e rappresentazione, un approccio molto moderno. Roberta Barsanti.
Si può parlare di modernità anche perché Leonardo è un ricercatore per eccellenza, non finisce mai di indagare, di osservare la natura, di andare alla ricerca anche delle leggi che la governano, secondo, diciamo, gli inizi di quello che poi sarà il metodo scientifico di Galileo Galilei. Quindi, come dire, si stanno aprendo già gli orizzonti di quella che poi sarà la nuova scienza galileiana.
Moderno sì, certo, e molto anche, ma per qualche studioso come Emanuela Ferretti è un po' una forzatura definire Leonardo già scienziato.
Nel senso che la sua è ancora una via intermedia, diciamo, che affonda le radici in quel sapere a 360 gradi che ancora si poteva acquisire nelle botteghe rinascimentali, che però, diciamo così, nel suo caso si arricchiscono di una capacità di osservazione non comune, nella capacità di organizzare il sapere e poi in questa sua qualità di disegnatore, non soltanto come capacità grafica ma come introspezione nei caratteri sia interni che esterni dei fenomeni e delle processualità.
In Leonardo, infatti, il legame tra arte e scienza è un legame molto stretto, al punto che, secondo Frithiof Capra, non si può capire la sua scienza senza la sua arte, né l'arte senza la scienza.
Il legame stretto tra arte e scienza deriva direttamente dalla natura stessa della sua scienza. L'approccio di Leonardo alla conoscenza scientifica era visivo, era l'approccio del pittore. Ecco che scrive: «La pittura abbraccia in sé tutte le forme della natura». Questo per me veramente è una frase chiave per comprendere Leonardo. «La pittura abbraccia in sé tutte le forme della natura». Afferma ripetutamente che la pittura coinvolge lo studio delle forme naturali e sottolinea il collegamento stretto tra la rappresentazione artistica di quelle forme e la comprensione intellettuale della loro natura interiore e dei principi alla loro base. Dunque, per dipingere la natura, Leonardo aveva bisogno di studiarla scientificamente e per analizzare le sue forme aveva bisogno della capacità artistica di disegnarle. Credo che questa sia l'essenza della sintesi leonardesca di arte e scienza.
Infatti sono famosissimi e straordinari i suoi disegni che, grazie a questa formidabile capacità di osservazione, Leonardo era in grado di eseguire con una precisione fotografica. Pensiamo ai vortici turbolenti dell'acqua o ai voli multiformi degli uccelli o le varie parti del corpo umano. Leonardo considerava l'occhio come strumento d'accesso privilegiato al linguaggio della natura. Insomma, Leonardo studiava per dipingere e disegnava per studiare. Un altro aspetto interessante di Leonardo e del suo modo di procedere, che emerge anche e forse soprattutto nel suo grande e costante interesse per l'acqua, è il suo continuo tornare sugli argomenti di cui si era occupato per approfondire, per riflettere ulteriormente. Ecco perché il libro che lui pensava di dedicare all'acqua e che avrebbe dovuto aprire la serie di trattati che nelle sue intenzioni dovevano sistematizzare i risultati di una vita, Leonardo non lo portò mai a termine. Roberta Barsanti.
Leonardo infatti pensava di sistematizzare i suoi studi sull'acqua e non solo appunto in dei trattati, ma questo non avvenne per l'acqua, non avvenne anche per altro, e anche perché Leonardo nel corso della sua vita tornava più e più volte ad affrontare gli stessi argomenti e quindi forse un trattato non era a lui così congeniale, quindi una forma chiusa anche di sistematizzazione del pensiero. Certo è che Leonardo ebbe a dedicare all'acqua studi numerosi, profondi, riflessioni, numerosissime osservazioni che lo portarono a esplorare l'elemento acqua in tutte le sue sfaccettature. Tanto da affrontare argomenti quali il peso dell'acqua, argomenti che oggi sono confluiti, possiamo dire, in quella che è la moderna dinamica dei fluidi. Leonardo, appunto, procedendo per analogie, riscontrò forti analogie fra il comportamento dell'aria e il comportamento dell'acqua. E quindi giunse a quella che oggi appunto noi chiamiamo la fluidodinamica. È difficile trovare in Leonardo settori di ricerca, argomenti che si chiudono, sono questioni aperte su cui Leonardo torna più e più volte nel corso della sua vita, le affronta, le riprende e quindi pervadono l'opera di Leonardo, i suoi manoscritti. Ed è pertanto impegnativo affrontare Leonardo proprio per questo, perché gli argomenti vengono ripresi, si intrecciano fra loro in un continuo dialogo. E questo si deve anche al modo di pensare di Leonardo per analogie.
Come quella famosa tra l'acqua e il movimento dei capelli, o ancora tra il corpo umano e la terra.
Potremmo dire la terra avere anima vegetativa e che la sua carne sia la terra, i suoi ossi siano gli ordini delle collegazioni dei sassi di che si compongano le montagne, il suo tenerume sono i tufi, il suo sangue sono le vene delle acque, il lago del sangue che sta d'intorno al cuore è il mare oceano, il suo alitare è il crescere e discrescere del sangue per i polsi e così nella terra è il flusso e il reflusso del mare.
E questo pensare per analogie lo porta, possiamo dire, a un'unità di pensiero. Non si parla quindi tanto di Leonardo, uomo dell'universalità, quanto di Leonardo, uomo di unità di pensiero, nel suo affrontare i più disparati argomenti.
Leonardo, uomo che studia, indaga, osserva, sperimenta con una unità di pensiero, dice Roberta Barsanti, mentre Frithiof Capra si spinge oltre.
Sì, nel nostro linguaggio moderno, scientifico, si direbbe un pensatore sistemico. Per lui comprendere un fenomeno significava sempre fare un collegamento con altri fenomeni attraverso una somiglianza di schemi. E in particolare egli faceva frequentemente analogie tra l'anatomia umana, il microcosmo, e la struttura della Terra, il macrocosmo. Questo non è originale con Leonardo, questa analogia tra microcosmo e macrocosmo, infatti risale a Platone ed era ben nota durante il Medioevo e il Rinascimento, ma Leonardo la sbrogliò dal suo contesto mitico originale e la trattò rigorosamente come una teoria scientifica.
Che sia un pensatore sistemico e già uno scienziato, come ritiene il fisico Frithiof Capra, o solo, tra virgolette, una mente moderna per quel suo modo di pensare per analogie che lo porta a un'unità di pensiero, come afferma la storica Roberta Barsanti, quel che è certo è che Leonardo non finisce di stupire.